Buongiorno, sono le 6 e le 6, sono le 6 in punto. Buongiorno a chi si è appena svegliato, buongiorno a chi ha acceso la radio e sta facendo colazione insieme a me, che sono Barbara Sorrentini. Buongiorno a chi è uscito col cane o chi sta passeggiando e ci sta ascoltando con l'app. Beh, insomma, ditecelo, potete scriverlo al 331-6214013. Insieme musica, canzoni, parole, i vostri messaggi e le prime pagine dei giornali tra pochissimo.
Of the way.
La voce di Dolly Parton, soprannominata la regina del country, che se n'è andata ieri a Nashville, tra l'altro appunto regno anche un po' del country. Oggi ne scrivono un po' tutti i giornali, sul Manifesto Stefano Crippa la descrive, ne fa un ritratto: addio Dolly Parton, icona statunitense, non solo country, aveva 80 anni, fu anche grande imprenditrice, fu anche attrice tra l'altro. E vi leggo come inizia il suo ricordo. Dice: rossetto acceso, pettinature cotonate all'eccesso, look eccentrici, una voce cristallina da mezzo soprano che nemmeno il tempo era riuscito a scalfire. Dolly Parton, morta ieri sera a Nashville, nel Tennessee, dopo una lunga malattia, non era solo la regina del country, come in maniera semplicistica veniva liquidata da chi non amava quel genere, ma un personaggio che ha dominato la scena artistica e il core business dello spettacolo americano per oltre 60 anni. Sempre rimanendo fedele a se stessa, si può essere una donna forte anche con il rossetto acceso e un cuore gentile, confessava ai giornalisti mentre intanto metteva le basi per un impero economico, da abilissima imprenditrice quale era, che inglobava musica, ha venduto oltre 100 milioni di dischi, cinema, televisione, diventando anche madrina di eventi culturali e sponsor molto generosa. Con il suo nome è stata ribattezzata perfino la prima pecora clonata, divenuta per questo la più famosa della storia. così ne scrive Stefano Crippa sul Manifesto, ma c'è un articolo anche di Giulia Merlo sul Domani. Addio all'unica regina del country, è morta una leggenda della musica e con lei se ne va anche un pezzo di quegli USA poveri ma fieri, oggi dimenticati ma vivi. Diva autonoma in un universo di uomini, era un'artista capace di fare tutto, che ha contribuito alla scienza e alle cause sociali. Tra l'altro è noto il suo mega bonifico che aveva fatto con Moderna, il vaccino durante il Covid, per accelerare la riuscita del virus, del vaccino contro il Covid. La canzone che abbiamo ascoltato era I Will Always Love You, e la sua è stata una musica di melodia, scrive Giulia Merlo, e di racconto, che ancora oggi è il metro con cui si misurano le artiste, non solo country ma anche pop. Cantare la cover di Iolene, il suo brano forse più famoso, che è la lettera di una moglie all'amante del marito, Iolene appunto, in cui le chiede di non portarle via l'uomo che ama, storia vera, raccontata come aneddoto in centinaia di interviste. Iolene, chioma fulva e occhi smeraldo, era la cassiera in banca dove il marito Carl andava a versare lo stipendio ed è diventata l'icona di tutte le seduttrici inconsapevole. La cover è nel primo album country di Beyoncé, ma è soprattutto il rito di passaggio di tutte le ambiziose stelline del pop. Però ne ha consacrata davvero solo una, Miley Cyrus, di cui Parton è anche madrina di battesimo. Un po' tutti i giornali la ricordano, però appunto ci ascoltiamo, visto che lei ha suonato, hanno cantato insieme anche diverse volte recentemente, ci ascoltiamo la versione di Iolene live di Miley Cyrus. Beh, questa è Jolene, cantata da Miley Cyrus. Abbiamo ricordato Dolly Parton, che è scomparsa ieri a Nashville. La canzone con cui invece abbiamo aperto stamattina alle 6 è una canzone che gli aveva chiesto anche Elvis Presley, ma che lei non ha voluto cedergli e se l'è tenuta per lei. Anche questo poi ha arricchito la sua fama di donna musicale in mezzo a molti uomini, come scriveva anche Stefano Crippa e Giulia Merlo rispettivamente sul Manifesto e sul Domani, in quanto insomma avesse le redini delle sue canzoni, della sua arte, anche quando era molto giovane. Saluto Gianni che scrive al 331-6214013. Buongiorno da Firenze. Ah, che bello, ci porti saluti a Firenze. Ti scriviamo cose di noi ascoltatori, ma tu come stai? È da tanto che sei sveglia? In ogni caso, buona giornata. Ciao Gianni, buongiorno. Sì, io quando vengo a fare l'apertura, appunto, la sveglia alle 4, 4.40, insomma, un po' a seconda delle giornate. Oggi esattamente era alle 4.35, ecco, così vi racconto. E tra l'altro, guarda, entro ancora più nel merito. Sai che cosa ho messo come canzone nella sveglia? Questa qui, per cui chi si sveglia adesso si sveglierà con la canzone con cui mi sono svegliata io alle 4.35.
Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e punta. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti, dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti, oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita, come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi. Sera che adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Eccoci qua, De André, Dolce Nera, Fabrizio De André con questa canzone mitica. Ecco, io mi sono svegliata con questa, visto che Gianni voleva sapere come sto. Comunque sto bene, un po' stanchina, ma sto bene. Questa è la canzone, non so se qualcuno si è svegliato adesso alle 6:15, buongiorno con Dolce Nera. Diamo un'occhiata rapida alle prime pagine dei giornali, poi vi ricordo che la rassegna stampa sarà alle 7:45 in Summertime con Martina Stefanoni. Cominciamo dal Corriere della Sera. Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 USA vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev, quindi si torna sul tema di Mosca, dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, l'inviato del Vaticano incontra Lavrov. Poi si parla di Del Vecchio che lascia Essilux Luxottica e poi ovviamente ecco, gli altri giornali aprono proprio con questa notizia, qui è in secondo piano, Vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure. La fotonotizia è con Federica Brignone che è stato operato un'altra volta, sugli sci o dolore, Brignone si rioperà, intervento riuscito. Poi pagina dedicata alla robotica e all'intelligenza artificiale per la cura dei tumori, la ricerca della Columbia University di New York e il nuovo approccio biologico, all'interno viene riportato questo studio, ancora notizia del bagnino annegato che, mentre stava aiutando un uomo, e poi PM su Glovo a Milano, ai rider offre aumenti truccati, la questione Glovo che va avanti con gli sfruttamenti e con la fatica di chi cerca di portarsi a casa uno stipendio veramente minimo. Sì, c'è un pezzo di Ellie Schlein, è il momento di tassare gli extra profitti. A proposito di Ellie Schlein, adesso ritorno, perché vabbè, ovviamente anche sul Corriere si parla di Dolly Parton, così come su tutti gli altri giornali. Salto un attimo gli altri, perché su Libero c'è il titolone Ellie furiosa col PD, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata, e qui arriva Alessandro Sallusti con un editoriale a tutti gli effetti un po' ironico, forza Schlein, tieni duro per tutti noi, questo su Libero. Già che ci siamo in questa fase, la verità, non solo la difterite, anche questo è interessante come titolo, non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi, Bassetti sbaglia come al solito, la Virostar crisi d'astinenza distoglie l'attenzione del polpo crudo per contestare il nostro articolo di ieri, comunque insomma anche qui devo dire titoloni da insomma da querela, direi, perché mi sembra abbastanza pesante. Infine il giornale jihadisti nascosti fra i migranti, a Ceuta primi arresti di attivisti pro-PAL e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, e questo è il giornale, vabbè, ma li liquido subito facilmente perché comunque mi sembrava cioè così interessante anche sapere cosa continuano a scrivere, perché poi noi li ignoriamo, ma in realtà questi sono i titoli che arrivano e molta gente purtroppo legge e crede a quello che legge. Repubblica, benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend, allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Anche qui si parla di Del Vecchio che lascia Luxottica, strappo con Milleri, titolo ai minimi, Putin no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, e a Kiev anche armi italiane, anche questo è stato un approfondimento di ieri, Ranucci verso un nuovo incarico, accetto solo se meglio di Report, tutta la questione Ranucci viene ripresa anche dagli altri quotidiani, e così continua anche il dibattito sul woke, ma quale woke, serve la lezione degli anni 70, anche oggi sul Domani, poi magari diamo un'occhiata e mettiamo un po' a confronto gli articoli sulla questione woke, ne scrive Walter City sul Domani, ma il punto di partenza non solo suo e di molti è, ma di che cosa stiamo parlando, che in Italia il woke non ha mai attecchito, insomma non c'è mai stato realmente. Stati Uniti un'altra cosa. Il primo voto di ChatGPT sempre su Repubblica, e poi si parla delle elezioni ottobre 2027, la proposta Salvini alla Premier, Matteo Salvini in pressing su Giorgia Meloni per andare al voto ottobre 2027 alla fine della legislatura, e il leader della Lega chiede tempo per risalire nei sondaggi, questo sempre su Repubblica. La Stampa: il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro, oggi il Comimin proroga per il taglio delle accise, questo appunto lo abbiamo visto anche sugli altri giornali. L'ombra nera inquieta l'Europa, reportage dalla Germania nella Sassonia, dove l'estrema destra è in testa, e appunto nella foto notizia c'è Ulrich Siegmund, candidato della Sassonia, appunto di estrema destra. Da guardiano accompagno il cane vero amico, per oggi è la giornata mondiale, la Stampa lo mette in prima pagina, la giornata mondiale del cane. Genitori stranieri, studiare l'italiano sarà obbligatorio, la scuola, il piano Valditara, anche qui ne parla la Stampa. Poi di nuovo su Meloni, la leadership di Meloni tra nazionalisti e populisti, e questo, stavo guardando bagni, scarpe e soccorsi, la sentenza di Torino riscrive i diritti dei rider, quindi se prima abbiamo visto la questione a Milano, anche a Torino, ma anche in tutta Italia la questione dei rider è abbastanza calda. Il Messaggero: gasolio alle stelle, nuovi mini sconti. In primo inter, insomma, tra gli articoli in alto della cultura c'è la foto di Martin Scorsese che ha accettato la presidenza dei premi David, ami il cinema italiano, quindi dalla prossima edizione ci sarà lui. Anche qui Dolly Parton, la fotonotizia è su Roma e Lazio, Malene Dybala come le coppie scudetto. Questi anche appunto nelle foto, e si torna al processo su Cran e le violenze di Moretti sulla moglie Jessica e le denunce della donna sulla violenza subita. Il domani Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA vola a Mosca, quindi insomma abbastanza allineato anche alle altre prime pagine. Le primarie non possono essere l'ultima spiaggia, ne scrive Gianfranco Pasquino. E anche qui addio a Dolly Parton, che abbiamo ascoltato all'inizio di questa trasmissione. Così la Premier si allontana sempre di più dall'Europa. Gigi Riva, il no ai volenterosi è l'editoriale del domani di oggi. Chiudo con l'Avvenire: finire la guerra, l'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri nel 2021, atteso l'arrivo di Zuppi per il nodo prigionieri, l'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov, c'è anche qui la fotonotizia. E poi voglio saltare più di lei, mia mamma ci tiene, Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, a proposito dell'atletica. Parla lei. USA verso stretta record sui visti per 200.000, spettro espulsione. Si parla ancora di migranti. In Italia spuntano i dublinanti informali e chi rientra anticipando il rimpatrio, questo sull'Avvenire. Infine l'editoriale: i droni e la guerra affidata all'intelligenza artificiale, il pulsante stop non esiste. E poi anche qui si va avanti sul dibattito con il WOC, quali idee oltre il WOC. Questo sulle prime pagine. Andiamo avanti con un po' di musica, tra poco ci sono anche le notizie di Popolare Network. Vediamo qualche vostro messaggio, che in effetti sono arrivati al 331-6214013. Buongiorno, ben svegliata con Dolce Nera, io nulla di nuovo, on the road again, così scrive Mimmo. Gianni continua alle 4:30, è presto, qui si usa l'ironia per addolcire gli aspetti ostici della vita, si direbbe che ti sei alzata per il fresco, cioè prima che inizi a far caldo, che in questi giorni ancora non c'è del passo. Poi Gianni continua, dice: domani e dopo farà ancora 35 gradi, non ce la faccio più a star chiuso in casa, comunque come musica si è partita già alta dal risveglio. Grazie Gianni, ma qui fa un pochino più fresco, si è un pochino scesa la temperatura. Mi domando quante persone conoscono il significato della parola woke. Ciao Silvia, scrive Silvia, e infatti questo è il motivo per cui in Italia forse non è stata presa più di tanto, cioè un dibattito che forse qui, forse iniziano a conoscerla adesso grazie a questo dibattito, mettiamola così. Tra poco, dicevo, le notizie, ma ci arriviamo con i Queen, perché oggi sul Fatto Quotidiano si ricorda il concerto che i Queen avevano fatto nel 1986, quindi 40 anni fa, con l'aliscafo Gorbachev, Freddy espugnò Budapest. L'aliscafo si chiamava Gorbachev, pare che un tempo appartenesse proprio al compagno Mikhail, in effetti lo hanno costruito in Unione Sovietica. Quel concerto sarà in un film dal 7 all'11 ottobre qui in Budapest, in cui ci sarà la canzone Who Wants to Live Forever, che era stata scritta per Highlander, e quindi arriviamo alla pubblicità e alle notizie con questa canzone. Quindi ci risentiamo tra pochissimo, intanto buongiorno a chi si sta svegliando proprio in questo momento.
There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us?
Ascoltando Radio Popolare.
Mm-hmm. ricordi, le strade erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata e la rende irreale. Sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco, e in via dei Giudei volavano veglieri come in un porto canale. Tu dietro al vetro di un bar impersonale, seduto a un tavolo da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere, pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi. Ma lei arrivò affrettata danzando nella rosa di un abito di percale che le fasciava i fianchi e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa, mentre nel cielo rinnovato correvano le nubi a branchi e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè e le mani disegnavano sogni e certezze. Ma io sapevo come ti sentivi schiacciato fra lei e quell'altra che non sapevi lasciare, tra i tuoi due figli e l'una e l'altra morale, come sembravi inchiodato. Lei si alzò con un gesto finale, poi andò via senza voltarsi indietro, mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. Restò come chi non sa proprio cosa fare, cercando ancora chissà quale soluzione, ma è meglio poi un giorno solo da ricordare che ricadere in una nuova realtà sempre identica. So davvero dove lei sia finita, se ha partorito un figlio o come inventa le sere. Lui abita da solo e divide la vita fra il lavoro, versi inutili e la routine di un bicchiere. Soffiasse davvero quel vento di scirocco e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare dietro la faccia abusata delle cose, nei labirinti oscuri delle case, dietro lo specchio segreto d'ogni viso, dentro di noi.
Rientriamo sulle note di Madame Bovary, Francesco Guccini, sulle frequenze di Radio Popolare questa mattina, nella seconda tranche di questa apertura. Sono le 6:40, insieme fino alle 7:30 con me, che sono Barbara Sorrentini, per tutta la settimana fino a venerdì. Quindi buongiorno, state scrivendo al 331-62-14013 e tra poco sì, facci piangere, scrive Davide, e non, vabbè, sì, un po' bisogna piangere ogni tanto al mattino ascoltando Guccini, Tra l'altro venerdì uscirà il suo romanzo Calde le pere, edito da Giunti, del un gioco lieve e boccaccesco, ne scrive oggi sul Messaggero, c'è un pezzo di Riccardo De Palo che ne parla. Siamo a Bologna nel 35, protagonista Lisa Olisetta, ragazza eterea, emblema della castità e della verginità. Eros e fiumi d'ironia, il libro postumo è un piccolo tesoro, scrive De Palo. Il Reno è al centro della storia e diventa il surrogato di irraggiungibili spiagge lontane. Leggo l'inizio, poi il pezzo sul libro lo trovate sul Messaggero di oggi, a pagina 21. È un delizioso boccaccesco, gioco di ironia e nostalgia, il libro postumo di Francesco Guccini, Calde le pere, sottotitolo Storia di un fiume e di un'integerrima fanciulla. Esce venerdì 28 agosto, tutto ha origine da un fantomatico brogliaccio scritto da un misterioso giornalista, nonché attore, animatore TV, amico dell'autore, che riceve un fascicolo pieno di fogli fotocopiati in cui si raccolgono salaci storie accadute nelle case di tolleranza e dintorni della Bologna che fu. L'autore del suddetto brogliaccio diventa presto introvabile, ma a colpire il narrante è il titolo, che deriva da un episodio preciso: una prostituta non più in tenera età e forse in preda a qualche eccesso alcolico, che pedalando in bicicletta, sciamannata e semidiscinta, urla la suddetta frase: calde le pere. E questo appunto è anche il titolo del romanzo di Francesco Guccini, che si troverà in libreria da venerdì 28. Tanto leggo Davide, appunto, che scrive: facci sì, facci piangere. Tiziana: buongiorno, che fresco, mi sono addormentata però mi sono svegliata con Radio Popolare De André, grazie. Ciao Tiziana, grazie a te. Potete sempre scrivere naturalmente al 331 62 14 013. Siete svegli, cosa state facendo? Poi più tardi parleremo di Woke, quindi se già volete, qualcuno è già intervenuto sul tema di suo, però oggi sta andando avanti il dibattito, quindi i giornali ne sono abbastanza pieni, poi faccio una mini rassegna di quello che c'è scritto questa mattina. 6:42 minuti, voce Madame, è stata un po' una rivelazione di qualche Sanremo fa, e poi da allora non si è più fermata.
Mi ricordo di te, ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva 100 anni da me, voglio rimanere negli anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma giora da me. Dove sei finita, amore? Per sentirti un po' a casa, sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata. In un bosco di me c'è un rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia voce. Mi ricordo di te, mi vedevano ridere sola, ma eri te. Ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra ha scritto da dove nasci tu. Serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva 100 anni da me, perché in giro mi chiedo di me e mi chiedo di te anche. Dove sei finita, amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manchi. Se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, ti ricordi di me? Bastava guardarmi dentro, più che attorno sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto.
Dove sei finito amore, come non ci sei più, e ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più, io so che ti ricordi di me, perché è bello abbracciarmi. Per sempre sarà che tu sei la mia voce.
Madame Voce, alle 6:46 minuti, un buongiorno a chi si è svegliato adesso. State scrivendo al 331-6214-013 i vostri messaggi, i vostri risvegli. Qualcuno si è svegliato con i Black Sabbath stamattina, Andrea, ma no, io non li ho messi. Ti sei svegliato con un'altra radio o con la macchina della notte? Perché hai messo Black Sabbath? L'hai messi tu sulla tua Alexa? Se Alexa sta ascoltando e si sta svegliando anche lei. Andiamo avanti, un po' di musica ancora, un'altra voce femminile, la voce, una delle voci femminili con la V maiuscola.
Strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente, e ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre sei bellissima, sei bellissima. Stagioni. Ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade, fra la gente, mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vedere
lentamente e mi sembra di sentire ancora.
La voce di Loredana Bertè, sei bellissima, sulle frequenze di Radio Popolare in questa mattina insieme, questa fino, insomma, fino a venerdì insieme per iniziare la giornata, come state facendo voi, come sta facendo Chris che manda una foto da Locarno, Chris Enjoy, con un bellissimo cagnone tra i boschi di Locarno. Il cielo sembra un po' grigino lì da quelle parti in Svizzera. E poi Giorgio che dice la mia V maiuscola sei tu, ma grazie per forma e contenuto, la mia V nel senso di voce con la V maiuscola, grazie, sei troppo gentile, buongiorno Giorgio, come va dalle tue parti, sei sempre a Brno, che mi ricordo che l'anno scorso ci scambiavamo messaggi prima che io facessi il mio viaggio da quelle parti, e bello, insomma, bellissime zone che io un po' vi invidio, voi che vivete da quelle parti. Comunque buongiorno a te, potete scrivere al 331 62 14013. Vi stavo anticipando, no, che poi parleremo di Walk, e qualcuno poi ha citato il pezzo che Ezio Mauro ha lanciato in Italia, insomma dicevamo che questa cosa è partita dagli Stati Uniti, ma Ezio Mauro ha parlato di Gabbia Walk, destino della sinistra, su Repubblica qualche giorno fa, il 23 agosto, e secondo lui il mondo Walk ha imposto barriere identitarie che hanno limitato e imprigionato il destino della sinistra. Però, come dicevamo, Walk, cos'è costei, cos'è questa parola, chi la conosce in Italia, chi in realtà l'ha messa in pratica, nel bene e nel male, perché poi alla fine Walk negli Stati Uniti ha preso anche un'accezione negativa, per quanto fosse integralista nei confronti di, insomma, di certi atteggiamenti. Però il dibattito è partito. Intanto Chris mi dice no, è sereno a Locarno, infatti mi manda una foto del cielo. A proposito di questo, poi entreremo più nel vivo, però volevo segnalarvi, visto che tra poco, insomma, il 2 di settembre inizia il Festival di Venezia, ovviamente se ne sta già parlando molto nei giornali, ci saranno delle masterclass, e sul manifesto Cristina Piccino dice anche c'è anche Besson, la sua scuola denunciata per abusi e violenze, so film da voce a ex allieve e allievi dell'École de la Cité, un clima tossico e di paura. Sono state annunciate ieri le masterclass della prossima edizione della Mostra di Venezia, che si svolgeranno anche quest'anno alla Matchpoint Arena e si possono anche seguire sul sito della Biennale. A inaugurare gli incontri ci sarà George Clooney, Leone alla carriera, sarà giovedì 3 settembre. Poi Ellen Burstyn, martedì 8 settembre, l'attrice premio Oscar, fra gli altri, per Alice non abita più qui, di Scorsese, anche De Leone alla carriera dell'edizione 2026, per cui questi sono i Leone alla carriera. Insieme altri ospiti, la regista Chloe Zhao in dialogo con il direttore della fotografia Lucas Zal, con il quale ha collaborato per Amnet, poi Luca Guadagnino, che presenterà in selezione fuori concorso Joie de Vivre, un viaggio nel cinema di Bertolucci, e terrà una masterclass anche Luc Besson, un annuncio che Ultralpe, non solo, ha provocato più di qualche perplessità. La rivista francese So Film ha infatti pubblicato lo scorso marzo una lunga e dettagliata inchiesta sulla scuola fondata dallo stesso Besson, col titolo di copertina L'École de la Cité a Caracas. più o meno è scoppiata, nel quale circa una sessantina di ex studentesse e studenti denunciano il clima tossico della stessa scuola, su cui regnava la presenza autoritaria del regista tra violenze sessuali, molestie, abusi psicologici. La maggior parte delle denunce ha scelto l'anonimato, temendo delle ritorsioni o di venire emarginati in ambito professionale. Si tratta di voci diverse, ma tutte raccontano storie comuni che parlano di aggressioni, di condizioni di lavoro non retribuite, di manipolazioni psicologiche avvenute durante la loro permanenza prima della chiusura della scuola stessa per ragioni finanziarie nel 2023. Ecco, questo è il, insomma, vabbè, intanto avete sentito le masterclass, quali saranno, tutte molto interessanti, però appunto c'è anche quella di Luc Besson, che più volte è stato denunciato. Luigi, ma è bella questa Bertè, grazie Sorrentini, buongiorno Luigi. Beh sì, sei bellissima, insomma bellissima, è una canzone bellissima di Loredana Bertè. Ma mancano 2 minuti, devo lasciare la linea alle notizie, noi torniamo tra pochissimo, a tra poco, scrivete, continuate a scrivere.
Per capire che si può star bene senza complicare il pane, ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. campo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi. Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà. E non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Non ci sei più, non ci sei.
Samuele Bersani, Giudizi Universali sulle frequenze di Radio Popolare. Ringrazio Stefano che ci ricorda che Sei bellissima fu scritta dalla Bertè pensando alla sua storia d'amore con Panatta, e Giorgio che è contento invece per I Can Tell You Why, che ho messo prima del GR. Non so se in questi giorni siete incappati, non so se non è un bellissimo termine, nel messaggio social che Gerardina Trovato, la cantante, ha fatto per raccontare che deve fare un'operazione alle corde vocali. Anche un po' di musicisti le sono stati molto vicini, a partire da Neck, che ha voluto fare un video insieme a lei. Insomma, comunque c'è stato un po' di movimento intorno a questa sua dichiarazione. Appunto, dobbiamo starle vicine, così ha detto Neck prima dell'intervento. Ecco, questa è la voce di Gerardina Trovato, che ha fatto delle canzoni bellissime, ma speriamo che possa continuare a cantare con questo graffio, e rabbia.
Mi sveglio come sempre una mattina, senza sapere mai che cosa fare. Faccio due passi e poi ritorno giù a dormire. Non c'è più niente che mi fa impazzire, non c'è più un uomo che mi fa morire. L'unica cosa bella è dormire, dormire, dormire. E sognare, sognare, sognare. E sognare dei topi che mangiano gatti, o dei petti rossi che mangiano falchi. Come pazzi, a piedi nudi.
senza nome. Quella sci, quella delle borgate, mi siedo stanca, indifferente. Mi sono messa troppo oro addosso, mi si avvicina un tipo brutto e grasso, mi chiede se di vicino c'è un gabinetto. Sarà meglio sognare, sognare, sognare.
Gerardina Trovato, sognare, sognare. Allora, voi state calmi però, perché non è vero, Borg non Panatta, invece no, in due lo avete scritto con tanta agitazione e risata, invece no, è dedicata a Panatta, punto, perché nel 75, tipo così, lei è il brano del 75, lei aveva avuto una relazione breve di un anno con Panatta, tramite Panatta ha conosciuto Borg e poi si è sposata con Borg, ma questa canzone è dedicata a Panatta, tra l'altro l'ha dichiarato anche in una lunga conversazione con una sorta di libro libello di Malcolm Pagani, per cui calmi, state calmi, madonna, questo bisogno di dover inserirvi a tutti i costi, ma invece sì, aveva ragione Stefano. Adesso apriamo un capitolo, un capitoletto, che faccio partire con questa canzone, anche qui, state calmi, mantenete la calma, perché la canzone so che potrebbe agitare qualche... così, qualche cuore, qualche testa, qualche pancia, e quindi state calmi.
Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, mandale rose, poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle il meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai, e sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato amore non dà, e sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo, e quando la chiami fallo come fosse un favore, fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà, e allora si vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà. E allora si vedrai che t'amerà, chi meno ama il più forte si sa. No, caro amico, non sono d'accordo. Parli da uomo ferito, pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei. Lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. Sarai d'accordo con me, senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è.
Eccoci alle 7:18 minuti. Bene, vabbè, la maggior parte di voi su Teorema scrive che viene in mente Aldo, Giovanni e Giacomo quando Aldo storpia la frase in Chiedimi se sono felice, che dice fuori dal letto nessuno è perfetto, quindi bene. No, vi avevo detto, infatti state calmi, ma in realtà state calmi e Davide chiede scusa, era su Loredana Bertè, Borg e Panatta, che appunto la canzone Sei bellissima era dedicata a Panatta e non a Borg, e quindi molti di voi dicono ah Borg, no Panatta. Questo lo ripeto, però Davide fa ammenda e chiede scusa perché ha urlato Borg, non Panatta. Detto questo, io ho messo Teorema per due motivi. Uno, perché adesso apro la pagina Woke, però volevo leggere quello che avete scritto. Tempo fa la macchina della notte trasmetteva spesso Buonasera dottore, lo ha fatto anche oggi, anche questa mattina, di Claudia Mori. Alla fine mi c'ero quasi affezionato perché mi ricordava la parodia che ne avevano fatto Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Comunque c'era anche stamattina, l'ho sentita anch'io quando sono entrata in studio. Poi appunto in molti, come dimenticare l'uso di questa canzone fatta da Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora metti anche Una ragazza in due dei Giganti, per favore, chiede Vanna. Il guru dell'amore citato da Aldo nel film Chiedevi se sono felice, esatto, vabbè, insomma in molti state tirando fuori quell'esempio. Ma visto che appunto volevo affrontare la mini rassegna stampa sul Wok, voi tanto avete iniziato a commentare già alle 6 del mattino riportando anche naturalmente il pezzo di Ezio Mauro da cui tutto in Italia è partito, in cui dice che l'Uoca un po' ha rovinato la sinistra, ma Marco Ferradini pochi mesi fa ha rilasciato, in realtà era settembre 2025, aveva rilasciato un'intervista dicendo che lui con questa canzone non voleva essere appunto anti-woke ed essere contro le donne, si stava semplicemente, insomma, una storia importante ovviamente, riferendo alla fine di una storia del suo matrimonio in cui è stato lasciato malamente, e quindi il suo era una sorta di dichiarazione di, non di odio, ma di risentimento, per il, era dolorante, era pieno di dolore, e quindi quella canzone per lui era dedicata soltanto a quella situazione lì. Certo, è difficile da capire perché dal tema e dai testi sembra altro, però insomma fa ride perché dice: io faccio l'insegnante, non lo faccio neanche il cantante, ma a quei tempi, preso da questa delusione, da questo dolore, avevo scritto quella canzone. E dice che a scuola la fa ascoltare ai suoi studenti spiegando che è quello che poi ha spiegato in questa intervista, per cui una sorta di pentimento per quello che ha scritto. Parto dall'Avvenire, dove proprio in prima pagina l'editoriale è diritti, libertà e disuguaglianza alla prova, quale idee oltre il woke, ne scrive Andrea Lavazza. Negare Giuseppe Conte, perché poi c'è anche la questione di Giuseppe Conte e ci arriviamo con un'intervista di Tommaso Labate sul Corriere, abilità politica, sarebbe fare un torto alla realtà, indipendentemente dal grado di simpatia che si può nutrire verso l'ex presidente del Consiglio. L'essersi intestato con tempestività la guida del dibattito nel centro-sinistra sulla cosiddetta cultura woke in scia a una nuova fiammata di interesse proveniente dagli Stati Uniti, ne evidenzia il fiuto e la volontà di accreditarsi anche sul piano culturale come leader dell'opposizione italiana. Ma la velocità e il desiderio di piazzare una bandierina su ogni terreno che si apre, caratteristici ormai dello spazio pubblico, rischiano di banalizzare anche i temi più degni di riflessione. Poi va avanti e dice: ci si può chiedere innanzitutto, si può bastare una battuta, perché questa era di Alessandria Ocasio-Cortez in un'intervista televisiva, per avviare una repentina revisione ideologica e programmatica. A Hoc, Alexandria, come la deputata americana è chiamata familiarmente sui media, USA, 36 anni, è una personalità di primo piano del Partito Democratico, finora schierata su posizioni radicali, vicina a Bernie Sanders e figura ancora decisiva nel suo schieramento. E qui va avanti appunto a commentare la battuta, insomma, come Ocasio-Cortez ha fatto partire questo dibattito. Sul Corriere della Sera, pagina 12, Tommaso Labate: il no al woke è una barzelletta, hanno pensato più allo schwa che ai salari. La presa di posizione di Conte contro il woke è una barzelletta che però non fa ridere, visto che si tratta di una vicenda tragica che ha riportato la censura e l'oscurantismo in quasi tutto l'Occidente, dice Pierluigi Battista, già vice direttore del Corriere della Sera e contributor del Foglio, tra i commentatori di estrazione liberale, uno dei più feroci contro la cultura woke. Qui in realtà l'intervista è appunto a Battista. Scusi Battista, ma non dovrebbe essere contento, ma che Conte ci racconta la sua barzelletta contro il woke, che in realtà è soltanto un modo per mettere in difficoltà il PD e guadagnare terreno nella sfida con la leadership del campo largo. Secondo lei quindi Conte non è sincero? Se fosse sincero, dice Battista, allora dovrebbe fare alcune cose concrete, per esempio chiedere scusa all'ex assessore alla cultura del comune di Livorno, Simone Lenzi del PD, sollevato dal suo incarico per aver ironizzato sulla statua di una donna col pene esposta alla Biennale di Venezia con la scritta Woman, o mandare un messaggio di solidarietà tardiva alla filosofa di sinistra Adriana Cavarero, a cui a Bologna è stato impedito da parte di un collettivo femminista di presentare il suo libro Donna si nasce. E qui va avanti Battista, poi dice: il woke è morto, il woke ha provocato negli Stati Uniti e in Inghilterra danni in certi casi irreparabili. Alcuni classici sono stati eliminati dai programmi universitari e molti docenti sono stati allontanati dalle loro cattedre per non essersi adeguati. E così Battista sul Corriere della Sera. Abbiamo ancora due interventi che volevo leggere, e uno è quello di Luigi Manconi sulla Repubblica, perché dice: il woke è la lezione degli anni 70. Pigliamo un caso che conosco bene, il mio. Io sono sotto il profilo diagnostico e clinico un non vedente, e così vengo definito nelle relazioni e nelle circostanze formali. Tuttavia, cieco è il termine cui ricorro per definirmi e con il quale vorrei che gli altri mi definissero. cieco ha perso con il tempo gran parte della sua tonalità discriminatoria e pur conservando un accento denigratorio, nel linguaggio corrente si dice alla cieca, furia cieca, vendetta cieca, mi piace perché esprime una sua inesorabile verità. Dunque, tutto bene? Non proprio, perché basta guardarsi un po' all'indietro per ricordare quanta sofferenza di padri e madri infelici, quante lacrime e sangue e quante lettere quotidiane è costata l'ingrata battaglia per cacciare dal vocabolario comune quella parola mongoloide che ha chiamato per mezzo secolo le persone con sindrome Down. Se pertanto il linguaggio che si vuole politicamente corretto, pur tra errori e fraintendimenti, è riuscito a sradicare o perlomeno a contenere quelle maleodoranti espressioni e a sviluppare o perlomeno a incentivare una maggiore consapevolezza verso la dignità individuale, viva il politicamente corretto. Questo è Luigi Manconi su Repubblica, il suo intervento appunto riguardo al dibattito che si è scatenato in questi giorni a proposito del termine woke. Chiudo con Walter Sitti, lo scrittore. Non abbandonare lo smontaggio, serve più cultura woke, non meno, scrive a pagina 11 del Domani. È bastato che la politica politicante, prima negli USA, prendesse posizione per far balzare di colpo sul proscenio una questione che da almeno 10 anni inquietava l'orizzonte intellettuale, la cosiddetta cultura woke, che da noi è arrivata soltanto di striscio, ha avuto un rinfresco di visibilità perché, come sempre, la politica porta i nodi al pettine. Ma infatti questa è una delle altre questioni che avete scritto anche voi questa mattina, perché di fatto il woke in Italia è arrivato soltanto come così, un po' come moda, come quasi gossip, non esiste il woke in Italia. Però chiudo, la pagina successiva chiude Striscia la notizia, oltre lo spettacolo finisce una cattiva maestra. E a proposito di woke, in effetti Striscia la notizia con le sue veline, a partire sì dalle TV di Berlusconi, da quando si è cominciato a parlare, a proposito appunto di anti-woke, forse ne è stato un esempio a tutti gli effetti. Poi ha fatto anche cose divertenti, ma di fatto adesso la sua chiusura, poi vabbè, bisogna anche approfondire, capire bene cosa sia successo, però è stato un po' un esempio di quello che è stato criticato già a partire dal suo inizio. Daniel Di Mattia dice: faccio ammenda anch'io, avevo rimosso Panatta dalla memoria, associato alla Bertè. Va bene, sì, no, ma io scherzavo, nel senso che vi siete scagliati contro così una stupidata. È tardi, sono le 7:26 minuti, chiude qui l'apertura di oggi. Noi ci risentiamo domattina alle 6 e ci salutiamo con Patti Smith. Ciao a tutte e a tutte da Barbara Sorrentini e buona giornata.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.